cosa molto piccola rispetto a questa domanda che si fa Dio rispetto ad Abramo: devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare? Mi ha richiamato fortemente quello che dice Gesù nel Vangelo ai suoi, quando dice: non vi chiamo più servi ma amici, tutto quello che ho avuto dal Padre ve l'ho fatto conoscere. E quindi appunto questa sorte di essere amici di Dio è la stessa che il titolo che tradizionalmente ha Abramo stesso, appunto, di essere l'amico di Dio, in quanto appunto condivide il mondo interiore di Dio, insomma, ecco. E unitamente a questo, appunto, se c'è un'assimilazione nostra alla situazione di Abramo, in quanto appunto siamo messi a parte dei segreti di Dio, il testo di oggi illumina anche noi rispetto al fatto che questa condivisione di Dio sulla sua intenzione rispetto ad Abramo avviene anche a noi e è ordinata evidentemente al perdono dei peccati, un po' come fa Abramo, insomma, nel testo di oggi.
Sono rimasto su questa ripetizione che c'è un paio di volte, mi sembra due, forse tre. Questa diffida, questo discorso iperbolico di Abramo che dice: ma non sia mai che fai morire il giusto con l'empio. E la nostra esperienza del giusto che muore con l'empio è proprio quella di Gesù, che anzi per abbondanza muore con due empi. Ed è proprio lì che si sta rivelando, ecco, mi sembra, nel senso che questa discendenza viene ripetuta per l'ennesima volta, qui è chiamato Abramo per la promessa a una grande nazione potente, lui unico solo, in proiezione di questo numero enorme. E in mezzo ci sta. Da Abramo a Gesù ci sta quel discorso di Isaia, altrettanto rivoluzionario, che dice che l'empio mio servo, il giusto mio servo, lui da solo giustificherà tantissimi, salverà tantissimi, proprio la stessa proporzione sproporzionata di Abramo che da solo sarà padre di tantissimi. Però attraverso questo paradosso per cui il giusto morirà con l'empio. E quindi l'esempio di Sodoma è ribaltato, è la prova che le proporzioni numeriche di Dio non sono.
Potrei provare a portare un po' avanti questo discorso di Angelo. Nella versione greca c'è questo versetto 25. In italiano dice così che il giusto sia trattato come l'empio. In greco dice sarà il giusto come l'empio, ovvero c'è come una eguaglianza, non più che altro come il trattamento, ma mi pare, almeno io ho colto così, nella sostanza. È questo che abolisce mi fa capire Abramo, cioè non si può confondere il giusto con l'empio, bisogna che siano e stiano distinti. E la cosa enorme, mi pare, è che è Abramo che glielo vuole insegnare a Dio, cioè l'audacia sua mi pare maggiore non è quella di tirare al basso sui numeri, ma quella di se voler insegnare a Dio quello che deve fare. Ma a Dio ci sta a questo gioco, sia a farsi dire che cosa deve fare, sia a, a ribassare la quota, diciamo così, dei giusti. E però questo problema del giusto e dell'empio è molto intrigante, proprio a me si arriva sia in questa cosa del versetto 25, sia nel ribasso di tutti i numeri successivi, si arriva a, a pensare appunto che poi il giusto è uno solo. Lui non ha tirato tanto la corda più di così, è arrivato a 10, ma il giusto è uno. E, vabbè, l'altra cosa che ho pensato è, a me capita spesso di parlare di me dicendo che sono un empio, un peccatore, oppure dire siamo tutti empi, ma la cosa importante è siamo tutti peccatori, certo, bisogna arrivare a dire che questo equivale a dire che c'è un solo giusto. Si può accettare il fatto che c'è questa distinzione tra giusti e empi, ma che il giusto è uno solo, è Dio, e non altri. Tutti gli altri sono nella stessa situazione, nella stessa condizione. Poi, nella rivelazione degli ultimi tempi, cioè Gesù si arriverà a capire che l'unico giusto da dove era si è fatto uomo, ecco, è diventato uomo e ha giustificato come è stato detto. C'è poi un'altra roba, che non so come giochi e quanto giochi, che poi alla fine però Dio ha distrutto solo la Roma, ha salvato i giusti, cioè l'occhio della sua famiglia, e la città l'ha distrutta. Come gioca questa roba qui?
Anche a me ha colpito la, la lucidità con cui Abramo interpellato in questo modo, ecco, da Dio, metta davanti al Signore la questione del giusto, appunto, sterminerai davvero il giusto con l'empio, e dopo da lì parte con la, come dire, la trattativa, però è questo che lui proprio gli sta tanto a cuore, quegli eventuali giusti che ci sono nella città. E che Dio possa fare un'azione distruttiva nei loro confronti. E quindi con queste domande emerge quanto Dio tenga a questi giusti, anche che siano pochissimi rispetto al numero della città, ma è così attento che appunto avrà questa cura, appunto. Non credo che avrà, forse Abramo lo fa perché sa che là c'è suo fratello, e quindi che lo conosce, sa comunque il suo parente di quel fratello, comunque non lo esprime, non lo dice, quindi Dio sembra che non lo distruggerà per questo lotto, quindi. Però mi sembra molto bella questa lucidità di Abramo, anche perché appunto è un, come dice nei primi versetti, Abramo ha una grande responsabilità, no? Egli diventerà una nazione grande e potente,
in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Ordinerà i figli e alla sua famiglia di osservare la via del Signore, agire con giustizia e diritto. Quindi anche agli occhi del Signore Abramo ha un grande ruolo, una grande responsabilità, e quindi è una voce autorevole da sentire. E il fatto che Abramo abbia questa cura già nel suo cuore, ecco, per, veramente per i giusti, per i piccoli, per, è impressionante questo. Indipendentemente poi da, in un certo senso, da quello che poi Dio farà, appunto dopo, e a un certo punto si tira indietro, torna al suo posto. Questa, poi mi veniva in mente quello che sentivamo anche ieri dal Papa, no, di questa alternativa, cioè la creazione e la distruzione, quando la guerra è un proprio un distruggere, un annientare, un rovinare. Ecco, invece l'opera paziente è delle persone che costruiscono una famiglia, si costruiscono nello studio, nella professione. Ecco, questa è una costruzione santa per il Signore, ecco, per lui è tanto importante.
A me è piaciuta la familiarità che emerge da questo racconto della relazione tra Abramo e Dio. Diversi punti della narrazione, innanzitutto al versetto 16, Abramo li accompagnava per congedarli, o al versetto 22, Abramo stava ancora alla presenza del Signore, Abramo gli si avvicinò e inizia quella conversazione. Se ho visto bene, Abramo riprende la parola per 6 volte, con quindi una possibilità, ecco, di dialogare con Dio, che dice questa intimità, ma di questa familiarità c'è al versetto 19 l'affermazione e la conferma della elezione da parte di Dio verso Abramo: io l'ho scelto, e l'ho scelto non solo per lui stesso, ma soprattutto per il futuro, perché egli possa trasmettere il comando di Dio. Ecco, a me fa personalmente un po' specie quell'obbligo, ecco, mi sembra un po' troppo aspro, del versetto 19, insomma è l'ordine di Dio, è il comandamento di Dio. Abramo è ritenuto in grado di trasmettere ai figli che avrà, ancora non ce li ha, ma ai figli che avrà, quello che il Signore dimostra, la via del Signore. Ecco, e poi aggiungerei riguardo del dialogo così intenso, incalzante, insistente, che anche prelude all'insegnamento che troveremo soprattutto nel Nuovo Testamento sulla preghiera insistente, preghiera che non si stanca, come la preghiera di Gesù nell'orto, che ripete le stesse parole, o la preghiera della vedova verso il giudice iniquo. Che cosa si prospetta alla fine nella richiesta di Abramo? Che Dio non distrugga la città, perché il negoziato su quanti siano i giusti in realtà mira a evitare completamente la distruzione di tutto il luogo, non solo la morte degli empi, ma la salvezza di tutti. E in questo senso è una preghiera di intercessione che mi pare anche ci venga affidata, ecco, attraverso l'esempio di Abramo rispetto alla nostra funzione verso l'umanità. Cioè la Chiesa probabilmente ha anche questo compito di chiedere la pace e la salvezza di tutti, no? Mi pare che la preghiera universale abbia questo significato. Non preghiamo esclusivamente per i cristiani, cattolici, romani, ma preghiamo per tutte le chiese, preghiamo per tutti gli uomini e le donne del mondo, anche quelle di altre religioni, altri, anche quelli che non credono, insomma la supplica, anche quella liturgia del Venerdì Santo ci consegna, è una supplica estesa a tutti, ecco, è un'intercessione per la salvezza di tutti e quindi si va nella direzione che Dio aveva preso al momento della fine del diluvio, di appendere l'arco e di rinunciare a distruggere l'umanità. In ogni caso la vicenda di Sodoma e Gomorra sembra una vicenda isolata, occasionale,